Buon pomeriggio, signore e signori. Benvenuti alla conference call di comunicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2016 di Inuit. Signore e signori, buon pomeriggio. Il nostro CEO, il signor Oscar Cicchetti, e il nostro CFO, il signor Raffaele Perrino, oggi ci offriranno un aggiornamento della performance operativa e dei risultati finanziari dei primi 9 mesi dell'anno. La presentazione verrà seguita da una sessione di domande e risposte. Vi invito a prendere nota della disclaimer policy che dovreste vedere alla diapositiva 2. Permettetemi di sottolineare che i dati riportati sono quelli del bilancio consolidato al 30 settembre 2016 e sono comprensivi delle acquisizioni delle società di Brescia. Inoltre, essendo Inuit una società registrata al 1 aprile, possiamo confrontare i dati con lo storico solo su base trimestrale. Passando ora alla diapositiva 3, vediamo i principali obiettivi operativi e finanziari raggiunti. Anzitutto, i risultati del terzo trimestre 2016 confermano che siamo perfettamente in linea con il nostro piano. Il tenancy ratio è aumentato ed ora si attesta a 1,7 volte, assolutamente adeguato per raggiungere l'obiettivo di 1,9 volte per l'anno fiscale 2018. Il mollo registrato nei 9 mesi del 2016 è pari a 121 milioni di euro e se confrontiamo l'attuale risultato trimestrale di 41,7 milioni di euro con lo stesso periodo del 2015, abbiamo registrato un aumento del 15% e vorrei ricordarvi che il nostro obiettivo di MOL per il periodo 2015-18 era addirittura inferiore. Inoltre, stiamo lavorando per il futuro della società e abbiamo realizzato una buona partenza per il nostro piano di accelerazione del business, che a soli 3 mesi vede sotto controllo il 46% dei nuovi siti pianificati, il 25% dell'obiettivo per le small cell e il 10% dei collegamenti di backhauling. Ora lascio la parola al dottor Cicchetti, che ci illustrerà i principali risultati del terzo trimestre del 2016. Seguirà il dottor Perrino per un'analisi approfondita dei dati finanziari. Adesso voglio passare la parola ad Oscar. Grazie Michele e buon pomeriggio a tutti. Il messaggio principale dei risultati del terzo trimestre è che la nostra crescita a due cifre è confermata ed in linea con il piano. Adesso passiamo subito ad analizzare la performance della top line nel terzo trimestre 2016, la diapositiva numero 5. Vediamo in dettaglio che i ricavi ammontano ad 83,9 milioni di euro, di cui il 76% deriva dall'accordo MSA con TIM, altri 700 mila euro dai nuovi siti già funzionanti e i rimanenti 19,9 milioni di euro da altri tenant, quindi tenant diversi da TIM. Nella parte inferiore della diapositiva vedete il confronto tra il terzo trimestre 2015 e la media del trimestre 2014. Come vedete, la crescita è dovuta a ricavi di parte terze e a quelli derivanti dai nuovi siti. I ricavi da parti terze hanno totalizzato un più 20,7% rispetto al terzo trimestre 2015 e un più 35,5% rispetto al trimestre medio del 2014. I ricavi dai nuovi siti sono di 0,7 milioni di euro nel trimestre e vi chiedo di notare che i ricavi TIM collegati all'MSA sono piatti in quanto l'escalator verrà calcolato a partire dal 2017. Alla diapositiva successiva, la diapositiva numero 6, trovate i dettagli relativi ai driver della crescita dei ricavi, cioè i nuovi tenant e i nuovi siti. Per quanto riguarda i nuovi tenant, a sinistra nella diapositiva il grafico indica che nel terzo trimestre del 2016 siamo riusciti a raggiungere al nostro portafoglio circa 500 nuovi tenant, compresi circa 200 tenants IoT, portando il rapporto di tenancy a 1,7 volte. Nei primi 9 mesi di quest'anno abbiamo totalizzato 1.100 nuovi tenant, il 55% dei quali sono legati al contratto MSA conto TIM, e in questo caso i nuovi tenant che avevamo previsto si sono materializzati come previsto, e il 45% derivano invece dalle nostre attività commerciali che ci vedono perfettamente in linea con il nostro piano. Vorrei ricordarvi che il rapporto di tenancy di 1,7 volte è molto positivo se confrontato con quello iniziale di 1,55 volte. Rimaniamo quindi certi di poter raggiungere il nostro obiettivo per il 2018, l'obiettivo di 1,9 volte. A destra invece vedete i dati relativi ai nuovi siti. Qui abbiamo fatto un ulteriore passo avanti raggiungendo gli 87 siti nel 2016. Ad ogni modo vi invito a considerare ciò che accadrà nel futuro prossimo, dato che vediamo l'opportunità di altri 500 siti build to suit nel periodo 2016-2018, che di fatto sono già stati richiesti, e altri 230 nuovi siti sono già stati richiesti da TIM. Ora passiamo ad un altro.
We had a technical.
Okay, we are sorry for the inconvenience.
Ci scusiamo per il problema, ma possiamo continuare, riteniamo ora. Benissimo. Sì, ho semplicemente cambiato il microfono, grazie. Dicevo che adesso vorrei passare ad un altro punto fondamentale della nostra storia, il nostro piano di efficientamento. Le prossime due diapositive, la 7 e la 8, illustrano le efficienze raggiunte ad oggi. Alla diapositiva 7 vediamo che l'OPEX totale per il terzo trimestre ammonta a 42,2 milioni di euro, con una riduzione del 3,2% anno su anno e del circa 8% rispetto al trimestre medio del 2014. Abbiamo ridotto considerevolmente i costi degli affitti dei terreni, circa 3% anno su anno e 10,8% rispetto alla media del trimestre del 2014. Questo risultato, la riduzione quindi dei costi degli affitti dei terreni, si deve all'impatto positivo del nostro piano di efficientamento sui costi di affitto dei terreni e sullo smantellamento dei siti. Si noti che l'ammontare totale di 35,4 milioni di euro comprende anche i costi incrementali per l'affitto dei terreni per i nuovi siti. Tali vantaggi sono stati leggermente controbilanciati sia dai costi operativi che dai costi del personale, e in particolare l'aumento dei costi operativi è assolutamente collegato all'accelerazione del business ed è rimasto stabile a circa il 6% dei ricavi totali. E anche l'aumento dei costi del personale è legato all'accelerazione del business e dipende principalmente dall'aumento di personale che abbiamo programmato. In effetti il personale è passato da 70 nel 2015 agli attuali 83. Parlando di personale, permettetemi anche di sottolineare che dal 1 ottobre 2016 Inwit ha modificato il proprio assetto organizzativo attraverso la costituzione a riporto dell'amministratore delegato della funzione business support affidata a Silvia Ponzoni. Silvia è un manager proveniente da TIM con esperienza maturata nel campo dell'audit, di finance and administration e di coordinamento delle funzioni di staff in aziende sia italiane che internazionali. Quindi Silvia riporta direttamente all'amministratore delegato. Passiamo ora alla diapositiva 8 che mostra gli efficientamenti raggiunti nei costi degli affitti dei terreni. In questa diapositiva vediamo una panoramica dei pilastri che hanno contribuito alla riduzione dei costi, cioè lo smantellamento dei siti, le rinegoziazioni e le acquisizioni. Se osserviamo il nostro portafoglio di 9.500 siti abbiamo, e qui sto escludendo i siti di team, che abbiamo da team, abbiamo 1.400 compresi nel piano di decommissioning di team. Da 1.300 a 1.500 che rientrano nel nostro piano di acquisizione dei terreni e i rimanenti più o meno 6.100 che continueremo a gestire mediante rinegoziazioni. Adesso vediamo queste tre diverse voci in più dettaglio. Lo smantellamento, il decommissioning. Ne abbiamo già smantellati circa 400 di siti e in questo campo il nostro sforzo è stato costante con circa 100 siti per trimestre e adesso pianificheremo di smantellarne ulteriori 200 nel quarto trimestre. Con riferimento all'acquisizione dei terreni abbiamo siglato 400 contratti, circa un centinaio per trimestre, se consideriamo sia l'acquisto dei terreni che il diritto d'uso di lungo termine dei tetti. Se consideriamo il nostro obiettivo di acquistare tra i 1.300 e i 1.500 lotti nel periodo 2015-2018, riteniamo di essere in linea con i nostri obiettivi. Infine, le rinegoziazioni. Nei 9 mesi del 2016 abbiamo rinegoziato 600 contratti, di cui il 66% sono pure rinegoziazioni con uno sconto che varia dal 10 al 20% e la percentuale rimanente sono anticipi in contanti con uno sconto più elevato che varia dal 30 al 40%. Ora alla diapositiva numero 9 vorrei analizzare il nostro piano di accelerazione del business che abbiamo lanciato lo scorso trimestre. Nel complesso siamo partiti bene grazie al fatto che per i nuovi siti abbiamo già il 56% dei nuovi siti, il 25% per le small cell e il 10% per le connessioni di backhauling. Però vediamo adesso questi valori. Partiamo dai nuovi siti. Come ho già detto, il nostro nuovo obiettivo è quello di raggiungere i 500 nuovi siti entro il 2018. Ho detto che siamo partiti bene in quanto il 10% di questo obiettivo, cioè di questi siti, sono già in costruzione. Un altro 22% sono in fase di negoziazione e il 14% sono solo, ma tra virgolette, stati ordinati da team. Insomma, circa il 46% del nostro obiettivo può essere considerato, per così dire, lavoro in corso. Ora, parlando delle small cell, il nostro nuovo obiettivo è di più di 4.000 unità remote entro il 2018. Considerando che il 3% di questo obiettivo, cioè di queste small cell, sono già in costruzione, l'8% sono in fase di negoziazione, il 14% sono state richieste da team, possiamo dire che abbiamo già raggiunto l'implementazione del 25% del piano. Infine parliamo del backhauling della fibra. Per quanto riguarda le connessioni di backhauling, abbiamo pianificato di avere più di 1.000 siti connessi con la fibra entro il 2018. Qui abbiamo il 6% delle connessioni in fibra già ordinate e il 4% in fase di negoziazione. E tra l'altro non dimentichiamo che tutti i nostri sforzi di investimento si tradurranno in una suddivisione su tutto l'anno fiscale, portando ad un miglioramento del margine operativo lordo garantito dalla nostra politica per i nuovi investimenti a due cifre. L'ultima diapositiva è la diapositiva numero 10, dove voglio riassumere due dei principali key performance indicator che confermano la nostra performance in linea con le aspettative e le promesse fatte. A sinistra vediamo il forte aumento dei ricavi da Olo, quindi operatori al di là di team, un forte aumento pari al più 21% anno su anno da 16,5 milioni di euro nel terzo trimestre del 2015 ai 19,9 milioni di euro in quest'ultimo trimestre. A destra vediamo l'impatto positivo che il piano di smantellamento, di rinegoziazione dei siti e di acquisto dei terreni hanno avuto sui costi degli affitti. Il risultato è riscontrabile nella riduzione dell'affitto medio, che ha raggiunto i 13.200 euro per sito al termine del terzo trimestre 2016. E a questo punto lascio la parola a Raffael Perrino, che vi darà una panoramica più dettagliata dei risultati del terzo trimestre del 2016. A te la parola, Raffael.
Grazie Oscar e buon pomeriggio, buona serata a tutti. Possiamo iniziare con una breve panoramica finanziaria dei risultati preliminari del primo semestre e secondo trimestre dell'esercizio corrente nella slide numero 12. Nei 9 mesi i ricavi sono stati pari a 248,8 milioni di euro e con un OPEX pari a 127,4 milioni e l'EBITDA risultante è pari a 121,4 milioni di euro. Il nostro reddito netto è risultato essere pari a 73,7 milioni, mentre abbiamo effettuato investimenti pari a 21,6 miliardi di euro, senza considerare gli 8,3 milioni di euro dedicati all'acquisizione delle 3 società di Brescia. Permettetemi di ricordarvi che Inmet iniziò la propria attività nell'aprile dello scorso anno e quindi i 9 mesi del 2015 rappresentano solo 6 mesi di operatività invece dei 9 mesi. Ecco perché ora impieghiamo i risultati del terzo trimestre 2016, che possono essere paragonati al terzo trimestre del 2015. Di conseguenza, nel terzo trimestre del 2016 i ricavi sono stati pari a 83,9 milioni di euro, quindi abbiamo registrato un risultato top line con un aumento pari al più 5,1% rispetto al terzo trimestre del 2015. Per quanto attiene all'EBITDA, nel terzo trimestre del 2016 abbiamo ottenuto un aumento notevole pari al 15,2% rispetto al terzo trimestre del 2015 e pari a 41,7 milioni di euro. Questo risultato ottenuto dipende da un aumento di circa 5,5 milioni di euro rispetto al terzo trimestre del 2015, associando gli aumenti di circa 4,1 milioni di euro di ricavi, la riduzione di 1,4 milioni di euro di OPEX complessivo. Permettetemi quindi di sottolineare il fatto che, nonostante l'aumento delle nostre attività, i nostri costi sono in costante diminuzione. In modo particolare, permettetemi di porre l'accento sugli elementi dell'OPEX. I costi di leasing sono diminuiti di 6,6% l'anno, con una riduzione pari a 2,8 milioni di euro, nonostante gli ulteriori costi imputabili ai nuovi siti approntati. I costi del personale sono aumentati solo di 0,3 milioni di euro anno su anno e ciò in particolare a causa dell'aumento dei dipendenti. I costi di altra natura sono aumentati di un altro 0,8 milioni di euro anno su anno nonostante vi sia una conferma della stabilità percentuale pari al 6% dei ricavi. Come da quanto programmato, gli interessi finanziari netti per il periodo sono risultati essere pari a 0,9 milioni di euro allineati a ciò che è già stato ufficialmente registrato nel terzo trimestre del 2015. Nel corso del trimestre corrente gli oneri fiscali sono stati pari a 12 milioni di euro, dunque il reddito netto per detto periodo è risultato essere 25,1 milioni di euro, circa 15,7% in più rispetto al terzo trimestre del 2015. Si tratta del più cospicuo reddito netto a partire dalla registrazione della nostra società. Nella diapositiva 13 desideriamo che concentraste la vostra attenzione sul nostro margine EBITDA e sulla sua composizione. Come si evince dalla diapositiva, il margine EBITDA è sempre stato in aumento a partire da 44,9% nel secondo trimestre al 2015 e chiudendo al 49,7% nel terzo trimestre del 2016. Questo marcato effetto a livello di EBITDA è stato imputabile agli effetti combinati del piano di efficientizzazione e dell'aumento della tenancy. L'aumento dell'EBITDA venutosi a creare grazie al piano efficienze e composto dall'ottimizzazione del portfolio siti e delle transazioni di nuova contrattazione della ground lease passa da uno 0,9% di aumento nel terzo trimestre del 2015 un aumento del 3,1% nel terzo trimestre 2016. D'altro canto, il netto aumento dell'EBITDA imputabile all'aumento della tenancy degli OLO passa da 0,4% nel terzo trimestre del 2015 a 3,7% nel terzo trimestre del 2016 e dipende dallo sforzo commerciale per servizi sia tradizionali che di nuova concezione. Infine, su questa diapositiva possiamo apprezzare come il margine EBITDA sia altamente correlato al rapporto di tenancy. Invece sulla diapositiva 14 possiamo vedere una suddivisione del reddito netto trimestrale pari a 25,1 milioni di euro, che è aumentato del 15,7% se paragonato al terzo trimestre del 2015. Questo aumento proviene principalmente da un aumento del 5,1% di ricavi e una diminuzione pari al 3,2% degli esborsi operativi. E questo porta a un margine EBITDA pari al 49,7%. Inoltre, nel corso del trimestre il reddito è stato impattato dall'aumento del D&A pari a 3,3 milioni di euro rispetto al terzo trimestre del 2015 pari a 2,8 milioni di euro, principalmente imputabile all'ammortamento accelerato dei siti che vengono smantellati. Bene, di fatto abbiamo ridotto l'intervallo utile dei beni in dismissione per completare l'ammortamento entro l'esercizio fiscale, estendendo l'effetto dell'ammortamento sull'intero esercizio fiscale in corso. L'ammortamento che vedete si riferisce ad alcuni siti che abbiamo mantenuto prima di quanto pianificato, smantellato, scusate, prima di quanto pianificato. Il nostro margine EBIT è pari al 45%, un tasso di tutto rispetto. Per quanto attiene gli oneri fiscali e gli oneri imputabili a interessi, possiamo vedere che i 12 milioni di imposte trimestrali, di cui 0,9 milioni 0,55 sono oneri finanziari liquidi e 0,38% di interessi non liquidi, soprattutto per quanto riguarda il fondo ARO. Il reddito netto per il periodo del terzo trimestre 2016 è stato pari a 25,1 milioni di euro, pari a 16,7 centesimi di euro per azione su base annuale, in aumento di circa 16,7% rispetto al terzo trimestre del 2015. Ora permettetemi di mostrarvi il flusso di cassa al 30 settembre 2016. E siamo alla diapositiva 15. Il rollout del nostro CAPEX è in linea con il nostro piano investimenti. Per questo periodo di 9 mesi abbiamo devoluto 29,9 milioni di euro suddivisi fra investimenti vari. In particolare, 18,6 milioni di euro devoluti per rogiti, ground lease, poi rooftop, diritti d'uso a lungo termine per i nuovi siti e per le nuove attività, come per esempio le small cell e i nuovi siti, 3 milioni di euro per manutenzione, parte dei 5 milioni di euro destinati all'intero esercizio, 8,3 milioni sull'acquisizione di Brescia. Bene, nel corso di questi 9 mesi, il nostro EBITDA meno CAPEX pari a 99,8 milioni al netto degli investimenti a Brescia porta all'82% della conversione in liquido. Inoltre, in questi 9 mesi del 2016 abbiamo registrato un impatto negativo della variazione del capitale circolante netto. Quindi possiamo vedere un esborso pari a 39,3 milioni per oneri fiscali. Permettetemi di ricordarvi che l'anno scorso non abbiamo versato alcuna somma a titolo di pagamento imposte, visto il fatto che l'azienda era appena stata registrata, e quindi quest'anno in giugno abbiamo dovuto assolvere le imposte per il 2015 e la prima tranche del 2016. Vi preghiamo di prendere nota che la seconda tranche delle imposte del 2016 da assolvere, prevista per il quarto trimestre, sarà di circa 17 milioni di euro. Tutto ciò considerato, abbiamo un flusso di cassa positivo pari a 43,8 milioni di euro. Nella diapositiva 16 forniamo una panoramica del nostro bilancio consolidato al settembre 2016. Le informazioni in calce si riferiscono al bilancio consolidato, ivi compreso il contributo delle tre aziende di Brescia. Il debito netto era pari a 60,9 milioni di euro, con una diminuzione pari a 21,4 milioni rispetto allo scorso trimestre. Ora, tale situazione porta ad un debito netto con coefficienti di EBITDA annualizzato a pari circa 0,4 volte. Da ultimo, le riserve interamente distribuibili alla fine del trimestre sono pari a 740 milioni di euro, corrispondenti ad un'equivalenza di circa 1,2 euro per azione. Vi ringrazio per l'attenzione e a te, Michele. No, voglio prendere la parola, è Oscar che parla qui. Beh, noi abbiamo ricevuto degli sms da voi e ci rendiamo conto che a causa del problema tecnico del mio microfono, ciò che stavamo sostenendo nelle prime due diapositive, la diapositiva 5 e 6 della mia presentazione, non è risultato essere un messaggio chiarissimo. E quindi voglio ricapitolare molto molto velocemente quelli che sono i messaggi chiavi in queste due diapositive.
Alla diapositiva 5 parlavo della crescita dei ricavi. Qui abbiamo raggiunto i risultati promessi. Abbiamo risultato un aumento dei ricavi che deriva principalmente dai nuovi siti che ci hanno dato un contributo di 0,7 milioni. e da ricavi da altri operatori che ci hanno dato 19,9 milioni di euro di ricavi nel trimestre. Vedete nella diapositiva un confronto con il trimestre precedente, con il trimestre medio del 2014. Un messaggio chiaro qui è che i ricavi derivanti dall'MSA con TIM sono piatti, e questo a causa del fatto che l'escalator verrà calcolato a partire dal 2017 in avanti. Alla diapositiva 6 parlavo dei due driver della crescita dei ricavi, cioè i nuovi tenant e i nuovi siti. In questo trimestre abbiamo aggiunto al nostro portafoglio circa 500 nuovi tenant, 200 con un operatore IoT e gli altri con operatori mobili e locali. Quindi abbiamo raggiunto un rapporto di co-tenancy di 1,7 volte che si confronta con l'iniziale 1,55 che ci permette di confermare il nostro obiettivo di 1,9 volte per la fine del 2018. Alla destra della diapositiva vediamo i nuovi siti. Allora, abbiamo 87 nuovi siti che funzionano e se consideriamo quello che dovrebbe accadere nel prossimo futuro, nei prossimi mesi, se consideriamo l'obiettivo dei 500 nuovi siti, abbiamo già 230 siti che sono già stati richiesti da TIM e quindi nel complesso posso dire che nei 9 mesi del 2016 abbiamo aggiunto 1.100 nuovi tenant, di cui 600 fanno riferimento all'MSA, cioè ciò che abbiamo contrattualizzato con TIM, e questo tra l'altro è in linea con l'obiettivo dell'anno. Poi abbiamo 300 nuovi tenant al di là di coloro che sono stati contrattualizzati e 200 tenant che sono collegati ad un operatore IoT, Internet of Things. Quindi per quanto riguarda le nostre attività commerciali siamo addirittura avanti rispetto al nostro piano. Ci scusiamo nuovamente per il problema tecnico che abbiamo avuto precedentemente con il mio microfono e adesso ripasso la parola a Michele, grazie.
Oscar, grazie, grazie a Rafael. Adesso iniziamo la sessione di domande e risposte. Adesso apriamo la sessione di domande e risposte. Potete premere 1 per eliminare la vostra prenotazione, il 2. Prima domanda, Albert Ranger della Compton, a lei. Grazie, congratulazioni per quanto riguarda i risultati, davvero piacevoli da ascoltare. Ho una breve domanda relativamente alla pianificazione. Ebbene, lei ha indicato che c'è già praticamente un 56% degli obiettivi degli ulteriori siti acquisiti, ma c'è stato, diciamo, un ulteriore impeto alle richieste che TIM sta facendo in questo momento, o per quanto riguarda appunto le small cell, non mi ricordo se di fatto c'è stato un paragone del grafico che avete presentato nel corso di questa riunione rispetto a quel del primo trimestre, però ho notato che devolvete più capex per quanto riguarda le small cell nel 2017 rispetto a quanto avete detto all'inizio. Avete cambiato qualcosa a livello di pianificazione da questo punto di vista? Per la terza domanda, sì, noi davvero abbiamo avuto un picco dal punto di vista delle richieste di TIM, perché TIM ha lanciato il suo nuovo piano e, tenendo in considerazione che la costruzione dei nuovi siti è un processo che prevede un certo lasso di tempo prolungato, perché abbiamo dovuto cercare i siti, ovviamente sottoscrivere i contratti con i proprietari dei vari siti, poi costruirlo e poi anche ovviamente consegnarlo. Bene, i 230 nuovi siti richiesti da TIM potrebbero essere considerati il primo picco di una richiesta a seguire, quindi confermiamo anche grazie appunto a questo primo picco possiamo confermare i 500 siti che sono davvero le opportunità di costruzione che abbiamo previsto nel lasso di tempo di 2-3 anni. Per quanto riguarda le small cell, come abbiamo già sostenuto, per poter arrivare a davvero il nostro obiettivo ambizioso di 4.000 unità remote, ebbene, noi abbiamo fatto una serie di cose diverse. La prima cosa è che abbiamo aggiunto al nostro portfolio di servizi l'esclusiva delle small cell, quindi noi siamo pronti a fornire ai nostri clienti delle small cell esclusive per quanto riguarda questo, riguarda TIM ma anche altri operatori. In questa misura, se si vede la tendenza qualitativa dell'investimento che prevediamo nel triennio a venire, che si trova sulla parte di fondo della nona diapositiva, abbiamo iniziato nel 2016, siamo nella prima fase di questa accelerazione, quindi diciamo che l'accelerazione stessa si materializzerà nel 2017 e nell'esercizio 2018. Gli investimenti in termini di capex per unità continuano ad essere gli stessi rispetto alla descrizione della nostra presentazione. Grazie, perfetto, grazie mille. Semplicemente un ulteriore chiarimento. Se vediamo il montante complessivo di capex del secondo trimestre, circa 30 milioni, ci possiamo aspettare che anche nel quarto trimestre si spenda uguale? Grazie. Stavo purtroppo rispondendo appunto con il microfono spento, non è stato un problema tecnico, è stato così una svista mia. Stavo dicendo che appunto in questo trimestre ci aspettiamo un aumento lieve del capex complessivo. Grazie, perfetto, la ringrazio, ringrazio tutti voi.
Next question.
Signor Coates da Barclays. Sì, grazie. Grazie, salve a tutti, grazie per... Cosa pensate all'acquisizione di cui abbiamo sentito parlare ieri? Avete dei piani a proposito per il futuro? E poi il nuovo modello di business. Quanto ci impiegherà per arrivare all'implementazione dei siti e a quindi poterne ricavare dei ricavi? Quanto tempo ci vorrà? Questa è un'ottima domanda perché ovviamente questo è il secondo accordo che Crown Castle ha fatto rispetto al backhauling della fibra. È chiaro che uno dei componenti cruciali dello modello di business small cell as a service è dato dalla disponibilità del backhauling della fibra. Quindi in questo senso io direi che questo conferma che stiamo muovendoci nella direzione giusta, cioè riteniamo che un'offerta in bundle dei servizi di hosting tradizionali più il backhauling della fibra più la copertura, la microcopertura con small cell potrebbe ricevere un interesse maggiore da parte dei nostri clienti. Però devo ricordarle che se consideriamo il nostro business di backhauling della fibra, abbiamo dovuto iniziare dalla situazione attuale, cioè il 66% dei nostri siti hanno già il backhauling della fibra fornito da TIM ad altri operatori. Quindi noi ci stiamo concentrando sui 4.000 siti rimanenti per i quali riteniamo che innanzitutto non ci sia backhauling della fibra e quindi ci sia un'opportunità. E poi se consideriamo l'annuncio che tutti gli operatori mobili stanno facendo sulla copertura LTE, c'è una sorta di gara, c'è chi dice 99%, 98% e così via. Beh, noi prevediamo che molti siti nel prossimo futuro avranno anche la disponibilità del 4G. Il 4G senza backhauling della fibra è un ossimoro. Ok, benissimo, grazie.
La prossima domanda da Riccardo Boada della Morgan Stanley. Signor Boada, lei, grazie per aver accettato la mia domanda. Così mi stavo chiedendo, sulla base di quello che avete detto, l'acquisizione, pensate che da questo proposito, come dire, qui in Italia potete dare un prezzo per le small cell che è simile a un modello americano che si basa di più, diciamo, sulle fibre e la distribuzione? E poi quali sono, scusate ma la qualità del suono non era buona. La prima cosa da dire è semplice, nel senso che ho la sensazione che in Italia, come pure negli altri paesi europei, gli schemi di prezzo attuali che sono assolutamente risaputi sul mercato, quindi prezzo per unità remote, potrebbe davvero cambiare, ma non, diciamo, verso il miglio di fibra, ma più per ubicazione. E allora è molto chiaro che quando abbiamo cominciato a parlare del processo di micro coverage con i nostri clienti, di solito il numero di unità remote non è in genere il driver o il valore della nostra offerta. Se si guarda un ospedale, uno stadio oppure una sede universitaria, ciò che si vuole è semplicemente una miglior copertura e un servizio migliore. Allora, la sensazione che ho io è che lo schema prezzo si evolverà da prezzo per unità remota più verso a un prezzo per ubicazione e non appunto per quanto riguarda la lunghezza della fibra. La seconda cosa è Lilliant. Allora, io continuo a credere che Lilliant lancerà i suoi servizi con un'attitudine tipica mobile virtuale, ma naturalmente se ci atteniamo a ciò che sostengono, ebbene si potrebbe darsi che siano interessati all'approntamento della loro rete. Per questo motivo noi continuiamo a vedere Iliad come un'opportunità nell'ambito dell'intera giovane industria delle torri italiana. Posso aggiungere un follow-up? Per quanto riguarda appunto il Crown Castle alla fibra, che cosa succede in Italia? È dominata semplicemente dalle telco? Ci sono delle opportunità che per esempio voi potreste esplorare in termini di acquisizione? No, sono assolutamente convinto e certo che non ci siano beni, per così dire, che potrebbero essere appunto le fibre che sono oggetto della recente acquisizione della Crown Castle. In Italia il mercato della rete in fibra è, diciamo, detenuto in modo particolare dalle telco. Ci sono delle utilities interessanti che magari possono avere delle opportunità specifiche, dei beni specifici. Noi però siamo convinti che, tenuto in considerazione tutti i progetti di rollout della fibra, considereremmo, come dire, l'ultimo miglio di fibra quindi è decisamente più interessante per quelle aree metropolitane rispetto appunto quello che è il portfolio di asset che potrebbe includere anche la lunga distanza. Potreste fare voi il rollout in una di queste ubicazioni, che sia un aeroporto, un ospedale, oppure è una cosa che è troppo capital intensive per voi? No, questa domanda si riferisce in modo particolare al micro coverage. Bene, nel micro coverage di solito noi abbiamo una serie di situazioni diverse. Da molti punti di vista, per esempio, ci sono già delle sussistenze nell'ambito delle connessioni di fibra che sono state fatte prima per le cosiddette LAN, le local area network, diciamo, dei detentori delle ubicazioni delle sedi. In questo caso cosa si fa? Si perviene ad un accordo, si affittano le fibre dal location owner, o se non c'è disponibilità usiamo i loro impianti e mettiamo le nostre fibre all'interno del centro. Insomma, abbiamo tutta una pletora di possibilità a disposizione. In ogni caso abbiamo comunque tutta una serie di approcci diversi. In generale preferiamo avere le nostre fibre, però naturalmente se ci sono delle fibre che sono già disponibili, certamente ne faremo uso. Grazie.
Next question.
Prossima domanda dal signor Fabio Pavan di Mediobanca, prego. Sì, salve a tutti e ancora una volta congratulazioni per i risultati. Vorrei concentrarmi ancora una volta sulle small cell. Penso che sia corretto dire che, se ho ricevuto le informazioni correttamente, il numero sta aumentando e tra l'altro si è parlato dei primi contratti già qualche mese fa. Quindi la domanda è: come pensate di gestire questo servizio incrementale? Cioè, vi soddisfa il servizio? Avete sperimentato un qualche cambiamento nel campo della concorrenza? Cioè, sono apparsi altri operatori che offrono questo tipo di servizio, oppure siete ancora i first mover in questo tipo di mercato? Fabio, forse è troppo presto per avere una immagine completa dello scenario competitivo. Io posso confermare che sul mercato vediamo la concorrenza proveniente da diversi attori. I primi concorrenti sono gli operatori mobili, come dicevo precedentemente, che tendono a deployare la copertura delle small cell in modo autonomo e su base esclusiva. Se poi consideriamo le strutture principali, le location principali, io posso confermare che i proprietari delle location sono estremamente sensibili nel reagire alle proposte di miglioramento dei servizi all'interno dei loro centri, ed è per questo motivo che questo è un buon segnale. Cioè, tutte le volte che incontriamo i responsabili di ospedali piuttosto che di università, abbiamo visto che c'è un forte interesse nel miglioramento del servizio. Quindi per questi motivi, ancora una volta, quando parliamo con gli operatori nell'approccio back to back, ovviamente gli operatori sono pronti a migliorare il proprio servizio e a risparmiare grazie alla condivisione dell'infrastruttura e dei servizi di microcopertura. Quindi ci sono dei buoni segnali. E ne abbiamo parlato nelle precedenti conference call, quindi questi segnali li possiamo confermare. Ora ovviamente l'accelerazione che abbiamo inserito nel nostro piano è reale, e proprio per questo motivo volevo darvi un'idea e dirvi che sembra sia possibile raggiungere gli obiettivi, però ovviamente siamo ancora all'inizio del processo, quindi non dobbiamo dimenticare che fino al primo trimestre di quest'anno si parlava soltanto di 1000 unità remote, adesso parliamo di 4000 unità remote, quindi continuiamo ad essere i primi, però i segnali sembrano positivi, insomma. Grazie, grazie mille.
Prossima domanda, Jim Bratzer della New Street Research, a lei. Sì, buonasera a tutti, grazie per la domanda. Ho due domande. La prima per quanto concerne la crescita che si è avuta a livello degli IOLO. Sembra che insomma ci sia qualche cosa come un 17% anno su anno, e c'è appunto una crescita in accelerazione dal secondo trimestre. Comunque la crescita di ricavi nel terzo trimestre non è stata pari alla prima. Allora mi stavo chiedendo se l'ARPU viene dagli altri clienti, oppure insomma forse ci sono alcuni che vengono ad essere in gioco alla fine del questo trimestre, quindi ci sarà un'accelerazione a livello di quarto. E la seconda domanda è una domanda sulle small cell per chiarire. Voi dite 25% al progetto è praticamente in via di approntamento, che cosa succede? Succede che avete già approntato, come dire, 1000 di queste remote unit dal carrier? Grazie. Beh, certamente la crescita che abbiamo visto per quanto riguarda i ricavi degli IOLO in questo trimestre è interessante, interessantissimo, e io credo proprio che l'accelerazione che abbiamo in questo trimestre proprio sia in questo trimestre, quindi è difficile dire che cosa succederà nel quarto trimestre, ho da dire semplicemente che in questo trimestre abbiamo avuto un episodio importante, vale a dire l'aggiunta di 200 IoT, gli Hospitality Hosting Contract. Non le posso dire che cosa succederà nel quarto trimestre. Per riassumere, io credo che la tendenza sia buona. Probabilmente il quarto trimestre sarà più in linea con i precedenti rispetto al terzo, però certamente stiamo facendo dei risultati migliori alle nostre aspettative per quanto riguarda questa crescita. Siamo fieri di questo. Io credo che potremo avere trimestri diversi, o comunque le dinamiche in questi trimestri possono essere diversi. E per quanto riguarda appunto gli IoT, i tenant avranno lo stesso tipo di flusso rispetto agli altri IOLO, o ci sarà un ARPU più basso? Assolutamente più basso, certo. Le chiedo di prendere in considerazione che una struttura IoT è assolutamente piccolissima, richiede un consumo di energia minimo, e quindi il prezzo, diciamo, è lo schema di prezzo servizio completamente diverso. Grazie, molto chiaro. E quindi per quanto riguarda, beh, io credo che lei abbia visto e apprezzato dai numeri che noi possiamo confermare quegli obiettivi che abbiamo già comunicato. Quindi la seconda domanda riguardava appunto le small cells. Bene, qui abbiamo una richiesta di small cell. Ebbene, naturalmente, come le stavo dicendo nella presentazione del secondo trimestre, il driver principale di questa accelerazione è la richiesta che noi aspettiamo da team. Ma come accade abitualmente, le small cell potrebbero essere per team, per altri operatori, potrebbero essere date in esclusiva o condivise fra gli operatori. Di fatto abbiamo già ricevuto 1000 richieste per una copertura di small cell. Grazie, grazie mille, tutto chiaro, le ringrazio.
Next question.
Prossima domanda dal signor Mark Murphy da Macquarie, prego. Sì, buonasera, grazie, grazie per ricevere la mia domanda. Due domande molto brevi e semplici per quanto riguarda i limiti di EM. Dovrebbero arrivare ai livelli europei, no? Alla fine del 2016, il governo italiano ne ha parlato, ne sapete qualche cosa? Ci sarà un aumento dei limiti? E per quanto riguarda Vodafone, ci sono cambiamenti nell'approccio di Vodafone alle tariffe di leasing? Perché so che a loro non piace assolutamente l'idea della condivisione, volevo sapere se stanno modificando la loro strategia in qualche modo. Iniziamo dalla seconda domanda perché è la più semplice forse. No, Vodafone non ha ancora cambiato idea, quindi penso che questa sia la situazione. Per quanto riguarda il limite elettromagnetico, è una storia infinita, perché come ho detto durante le precedenti conversazioni, noi avevamo previsto di ricevere una qualche notizia in seguito all'aggiornamento delle raccomandazioni che avrebbero dovuto venire dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione Europea. Loro avevano previsto la possibilità di incontrarsi a giugno in Sudafrica. Questo effettivamente è avvenuto, ma non si è arrivati agli emendamenti previsti della raccomandazione. La prossima riunione, il prossimo incontro, se andiamo a vedere il loro sito web, è stata posticipata e non dovrebbe avere luogo entro la fine del 2016. Che cosa significa questo? Significa che ciò che otterremo lo otterremo comunque a partire dal prossimo anno e non prima. Hanno confermato di voler aggiornare la raccomandazione, hanno confermato di voler arrivare a dei nuovi limiti per le emissioni elettromagnetiche, però la tempistica è vaga, si potrebbero avere nuove notizie nella prima metà del 2017. Io confermo che con questo aggiornamento, dovessero appunto arrivare con questo aggiornamento, allora potrebbe diventare più semplice per il governo italiano accelerare il processo e fare esattamente quello che stanno facendo, che hanno fatto, scusate, nel 98 gli altri paesi, quindi semplicemente adottare le nuove raccomandazioni senza alcuna analisi aggiuntiva, diciamo. Se teniamo in considerazione il fatto che l'attuale governo ha già dichiarato di voler cambiare tali limiti, noi riteniamo che se questa opportunità si presenterà, allora loro saranno nella condizione di effettuare questo cambiamento, quindi di sfruttare la situazione. Però noi è una cosa che naturalmente continuiamo a monitorare con la massima attenzione, perché come ben sapete questo potrebbe essere un grosso upside per noi. però per il momento non abbiamo notizie. Sappiamo semplicemente che l'aggiornamento della raccomandazione è un qualche cosa di previsto, che non si avrà in quest'anno, continuerà ad essere previsto nella prima metà del 2017, speriamo che arrivi. Grazie.
Prossima domanda, Jonathan Dunn della Bank of Canada. Buongiorno, due domande. La prima, i 300 MNOs e wire local loops, avete scomposto questa cifra fra i local loop, wireless e MNOs, perché nel secondo trimestre c'era 100 diviso 80-20, c'è questo 300 che è un numero puramente incrementale cumulativo, e la seconda domanda, e mi dispiace la linea non era giusta e non ho sentito bene, quanti siti avete citato per quanto riguarda appunto nel trimestre, perché ho perso appunto l'informazione. Quindi la maggioranza dei nuovi contratti con l'IOLO e ovviamente operatori wireless loop, mentre la minoranza è con gli altri. Il motivo è semplicissimo: ora stiamo escludendo Vodafone dagli operatori del mobile, perché ovviamente è compreso nell'accordo di condivisione con le piccole città, e noi praticamente siamo esclusi perché si sta lavorando sul piano di integrazione. Iliad non c'è ancora, quindi io credo che l'interesse da parte dell'operatore della rete mobile è inferiore rispetto alle aspettative. I WLL d'altro canto hanno una serie di progetti ambiziosi per l'espansione della loro copertura, soprattutto in quelle zone di mercato che non funzionano, come per esempio nelle città, e in effetti questo guida la crescita a livello dei contratti di tenancy che vi abbiamo mostrato sulla diapositiva. Per quanto riguarda l'acquisizione della ground lease, è stato di 100 in questo trimestre, e quindi possiamo farvi vedere una base di 100 acquisizioni per trimestre. E qui, quando diciamo 100, naturalmente c'è la Rogiti e poi il diritto d'uso a lungo termine del rooftop. Un'altra domanda per quanto riguarda appunto i siti, i built to suit, avete iniziato un negoziato appunto con Vodafone? Sì, assolutamente, non appena riceviamo la richiesta iniziamo ovviamente a capire i luoghi e i siti, decisamente dovremo cercare dei tenant ulteriori su quelli che sono i siti nei quali noi intendiamo costruire. Grazie, eccellente. E naturalmente questo non si riferisce semplicemente a Vodafone, ma anche a tutti gli altri carrier.
Excellent. Thank you.
Grazie mille, eccellente.
Next question, come.
Signor Domenico Ghilotti, Equita. Prego, buon pomeriggio. Qualche domanda. Inizio controllando un attimo la possibilità che team effettui il deployment del proprio servizio small cell, oppure siete voi i fornitori esclusivi del servizio, perché se ho capito bene voi parlate di possibili MNO che svilupperanno i propri servizi. Poi seconda domanda, chiaramente avete fatto riferimento alla richiesta di nuovi siti di small cell derivante principalmente da TIM. Sto cercando di capire, quindi se potete un po' espandere sulla risposta precedente, qual è l'atteggiamento degli altri MNO? Chiedono nuovi servizi di hosting su questi nuovi siti? Cioè avete già un'idea di quale potrebbe essere il rapporto di tenancy dopo 12 mesi, per dire, una volta creato un nuovo sito, per esempio? E poi terza domanda riguardante l'Internet delle cose, l'IoT. Avete detto che c'è una buona attività, sembrano esserci nuovi tenant. Potete dirci qualcosa di più a proposito della proposta di business di base per i vostri clienti? E infine volevo rivedere il commento precedente sulla volatilità che da un trimestre all'altro. Volevo sapere se la cosa fosse collegata a ricavi da parte terza. In questo caso potete dirci che cosa spinge tale volatilità? Grazie. Allora, tante domande. Cerchiamo di non dimenticarne nessuna. Allora, nuovi siti. Ovviamente la richiesta che noi abbiamo ricevuto dal nostro principale cliente TIM è una richiesta correlata alla loro esigenza di avere una maggiore densità di copertura. Per questo motivo penso che ovviamente quando un operatore fa richiesta per nuovi siti, questo fa parte delle sue attività di pianificazione radio e quindi questo significa che stanno cercando esattamente le aree, le posizioni dove ritengono di avere problemi o in termini di copertura o in termini di, diciamo, di traffico. Detto questo, di solito noi riscontriamo, naturalmente la cosa dipende, però riscontriamo che questi siti, non so, supponiamo, noi riceviamo interesse da parte di altri operatori che vogliono essere ospitati su questi nuovi siti che noi stiamo per sviluppare. Allora, in linea di principio, se vediamo ciò che è successo in passato con i nuovi siti che abbiamo sviluppato negli ultimi trimestri, siamo riusciti ad iniziare con un rapporto di co-tenancy iniziale di 1,2. E ovviamente, sempre in linea di principio, consideriamo che se questo è il primo passo, cioè se possiamo iniziare da 1,2, allora ovviamente il nostro obiettivo potrebbe essere quello di raggiungere nel lungo periodo un potenziale di 1,6. Ok, poi la seconda domanda riguardava l'interesse da parte di altri MNO, di altri operatori di rete mobile per i nuovi siti e per le small cell. Per i nuovi siti naturalmente dipende dai loro piani relativamente alla trasmissione. Per le small cell posso dire che i principali due operatori sono sempre interessati. È difficile che si sviluppi un piano o un'attrezzatura di microcopertura senza ricevere interesse da parte di TIM e Vodafone. L'altro operatore per il momento potrebbe risultare distratto dal processo di integrazione di rete attuale, però in generale nei nostri sistemi di antenna distribuiti abbiamo anche Wind come terzo cliente. Però in generale è facile, è davvero facile coinvolgere Wind e Vodafone. È difficile invece coinvolgere gli altri operatori. Per quanto riguarda l'Internet delle cose, abbiamo accordi di riservatezza con loro, quindi non posso dire molto di più. Come lei ha sottolineato, si fa riferimento all'installazione di una rete capillare con una copertura capillare sulla base di licenza di frequenze per lanciare servizi con sensori e con piattaforme di nuove soluzioni, però non posso dirvi esattamente che cosa stanno facendo, anche tenendo in considerazione il fatto che in realtà non so esattamente quali siano i loro piani, so semplicemente che hanno chiesto servizi di hosting a noi e io sono stato più che contento di garantire loro determinati servizi. La volatilità della quale parlavo è semplicemente dovuta non alla volatilità in termini di, diciamo, più o meno. Stavo dicendo semplicemente che la performance positiva di questo trimestre potrebbe non essere replicata nel quarto trimestre, ma in termini di crescita ovviamente intendevo. E che cosa ha portato a questa performance così forte in questo trimestre? Forse non ho sentito precedentemente, ma proprio il numero di tenant. Se guardate il numero di locatari, il numero di tenant totale nei diversi trimestri dell'anno, abbiamo proprio registrato un picco nel terzo trimestre. Sarebbe fantastico raggiungere lo stesso picco nel quarto trimestre, ma è una cosa che non possiamo garantire. Insomma, prima bisogna operare e poi vedremo. Ok, benissimo, chiaro. E ritornando alla mia domanda precedente, per essere certo, siete il fornitore esclusivo di Small Cell per TIM oppure... Ah no, 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 mi stavo dimenticando, certo. Allora, posso dirle che cosa abbiamo fatto nel nostro esercizio di budget? Siamo stati informati del fatto che TIM stava per lanciare un piano molto aggressivo sia per la copertura macro che micro della loro rete mobile. Ora, tenendo in considerazione il fatto che noi siamo i fornitori privilegiati di TIM, sia per i servizi tradizionali che per quelli nuovi o innovativi, che cosa abbiamo fatto? Ci siamo detti, dovremmo essere in grado di dare loro la maggioranza dei servizi richiesti, che richiederanno un'infrastruttura. Per questo motivo, diciamo che la maggior parte delle small cell utilizzate da TIM verranno da Inuit in termini di infrastrutture e servizi. Non escludiamo che, e in effetti il numero di 4.000 prende in considerazione questa cosa, il fatto che TIM possa fare deployment autonomo di alcuni progetti di microcopertura. Molto probabilmente succederà. Il problema è che noi abbiamo questo ruolo di fornitore privilegiato e per questo motivo tutte le volte che TIM ha bisogno di un nuovo servizio automaticamente deve prima fare riferimento ad Inuit per ricevere questo nuovo servizio e poi eventualmente ad altri. Un altro punto è, come stavo dicendo precedentemente, è che in tutti i nostri investimenti noi abbiamo adottato una policy di IRR a due cifre assolutamente rigida. Quindi noi svilupperemo backhauling, microcell, solo se saremo in grado di raggiungere l'obiettivo di IRR. Per questo motivo continuo a credere che il numero di small, che comunque un certo numero di small cell verranno deployate autonomamente da TIM. Chiaro? Sì, grazie, chiaro. Grazie mille. Grazie Domenico, grazie a tutti. Grazie per il vostro interesse nella nostra conference call. Questa è stata la ultima domanda e quindi, come avete visto, abbiamo presentato dei risultati positivi, confermando ancora una volta la nostra traiettoria a due cifre sulle nostre metriche, così come iniziamo ad implementare il nostro piano di accelerazione del lavoro. Spero che i risultati siano stati apprezzati e, come sempre, contattateci pure se avete bisogno di ulteriori approfondimenti. Grazie ancora, grazie a tutti.
Ladies and gentlemen, the conference is over. Thank you for calling.
Si conclude la conference call. Grazie.